sì, perché c'è un intruso nello studio, è l'ora di buco che è ospite del gradito, spero.
Ospite gradito, l'avevamo cacciato dalla porta, è rientrato dalla finestra, non c'è nulla da fare. No, assolutamente gradito, anzi invocato in questa trasmissione, anche perché no, uno prima non lo sapeva, quando l'abbiamo preparata, che il compagno che con noi fa in genere la trasmissione oggi ha la febbre. Quindi se non c'era in soccorso d'ora di buco non ce l'avremmo mai fatta. 06 49 17 50 è il numero di telefono per chi ci vuole contattare per qualsiasi tipo di intervento, per entrare in diretta, ma anche soltanto per farci una domanda o una considerazione. Vi diamo anche gli altri contatti della radio: ondarossa.info è il sito, lì ci sono tutte le informazioni, lo streaming, le nostre trasmissioni registrate, le trovate andando sul palinsesto, cliccando sulla domenica, e lì c'è le dita nella presa. Sul sito trovate anche un bannerone bello grosso, sostieni Onda Rossa, infatti stiamo facendo la campagna di radio abbonamento, un abbonamento l'anno, dobbiamo raggiungere 30.000 euro, che è quanto costa mantenere una radio autogestita, senza padroni, senza pubblicità, e possiamo farlo solamente con l'impegno di chi la radio se la sente. Allora, andiamo nel vivo, negli argomenti di questa puntata forse anche un po' difficile per noi, siamo tutti quanti un po' tesi, perché l'argomento di oggi è un argomento che vuoi o non vuoi lo conosciamo tutti, ma nessuno lo ama. Chi è che ama la statistica? Ci saranno delle persone, suppongo.
Beh, io sì, direi di sì, anche perché uno potrebbe confonderlo forse con chi ama la matematica. Il numero forse sarebbe più ampio, ma la statistica per noi che siamo matematici, anzi non tutti siamo matematici, qui ci sono gente
io
che
non sono matematico,
non sei matematico, confesso. Ma anche i matematici odiano la statistica. Non so se vogliamo partire da chi la statistica l'ha definita in maniera meravigliosa.
Secondo me è l'esempio migliore, sì.
Ok, allora vediamo se condividete questa descrizione della statistica. Sai che è la statistica? È una cosa che serve per fare un conto in generale della gente che nasce, che sta male, che muore, che va in carcere e che sposa. Ma per me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale, per via che lì la media è sempre uguale, puro con la persona bisognosa. Mi spiego. Dagli conti che si fanno, secondo le statistiche d'adesso, risulta che ti tocca un pollo all'anno. E se non entra nelle spese tue, t'entra nella statistica lo stesso, perché c'è un altro che se ne magna due.
Ed è così, non tanto la statistica in sé, magari, questo no, è l'uso a caso della media, ma Trelussa ci aveva visto giusto nel fatto che poi è l'uso che se ne fa, ovvero non è che manca lo strumento, la deviazione standard in questo caso, per descrivere quanto però una media davvero risulti media o è fatta di troppi casi limite, ma è quanto è comodo prendere dei numeri da una bella statistica e riportarli così, come fa comodo dirli, come nel caso della statistica del pollo. E noi in questo caso parleremo di una statistica molto particolare, che è quella fatta dai test Invalsi. I test Invalsi, che sono penso almeno di nome è difficile che vi è sfuggito, sono dei test a risposta chiusa, fondamentalmente, con qualche eccezione che poi nomineremo, che ogni anno vengono somministrati agli studenti di 5 classi, che non ricordo nel dettaglio com'è, seconda, quinta,
terza, media, secondo superiore e quinto superiore.
Bravo, grazie. Quindi gli vengono somministrate queste domande, loro rispondono e su questa valutazione che gli viene fatto vengono prodotte un miliardo di statistiche e grafici ad ogni livello. Allora, noi vogliamo iniziare la puntata con forse non tutti sanno che come funziona il test Invalsi, perché se pensate che è un test a crocette tipo quello della patente, avete ragione a metà, nel senso che è un test a crocette. e anche quello della patente è un test a crocette, ma non è nello stesso modo che funziona il test alla patente. Non so qual è il numero massimo di errori che si possono fare, forse adesso è uno solo, una volta erano quattro mi sembra, vabbè, comunque insomma c'è un conto d'errori e basta.
Se lo superi non prendi la patente, se invece stai sotto questo numero ammesso prendi la patente, abbastanza chiaro.
Sì, è abbastanza chiaro. E il test Invalsi non funziona così. Perché? Beh, perché cerca di tenere dentro tutta una serie di caratteristiche che lo rendono un test molto strano. Noi lo diciamo subito, non siamo degli statistici, quindi potremmo magari dire delle inesattezze, sì, per dire poco, su come funzionano questi modelli, che non sono modelli banali. Cioè il modello RASH su cui si basa questa cosa non è proprio il modello più semplice che abbiamo studiato nell'esame di statistica di base, però i concetti crediamo di averli compresi. Allora vediamo un po', facciamo il racconto di come potrebbe funzionare il test e di come invece non funziona. Io faccio un test, in questo test ci sono 40 domande, io metto le crocette a tutte, qualcuno che poi questo sia automatizzato oppure no, prende il mio foglio in mano, vede, dice giusta, giusta, sbagliata, sbagliata, giusta, giusta, e ok, ne fate giuste 28 su 40. 28 su 40, fai 28 diviso 40 per 10 e mi dai un numero da 1 a 10. Bene, ho un voto.
Sì, è come molti fanno, anche io faccio nelle prove quelle soggettive. E invece no, noi non abbiamo questo, perché l'Invalsi almeno adesso ci comunica i livelli. Il livello raggiunto da te, che ha risposto a 28 domande, lo sai tu che hai risposto? No, non lo sa nessuno le domande a cui hai risposto esattamente. Però sappiamo il livello, l'esito.
Quindi una domanda giustamente ha anche il concetto di difficoltà, cioè non tutte le domande valgono uguali. E anche questo in fondo è pure intuitivo, no? In fondo, certo. Anche magari un professore ha un compito in classe, potrebbe fare così e dare vari quesiti, ognuno dei quali ha un punteggio diverso.
Certo.
Ma anche in quel caso però sbaglieremmo a pensare che si tratti tipo di un test a crocette in cui però alcune domande valgono uno, alcune domande valgono due e altre domande valgono tre. Non è di nuovo così che funziona l'Invalsi, o meglio, circa. È vero che ogni item, come si dice, ogni domanda in pratica, ogni item ha una certa difficoltà, ma quella difficoltà non è decisa a priori, cioè non c'è nessun professore soggettivo che io qui li guardo, no? Ce l'ho dall'altra parte del mixer, lui è il modello di professore che non avreste voluto avere, che lui soggettivamente decide che alcune domande sono più importanti di altre, e questo secondo chi ha fatto il test non è corretto, perché tu come fai a dire la difficoltà a priori? Deve essere il dato a dominare, e allora la difficoltà viene stimata a posteriori, cioè tu uno fa tutte quante le domande, dopodiché dice ok, ogni domanda, non ogni alunno, ogni domanda da quante persone è stata correttamente risposta? Ok? Se una domanda ha risposto correttamente solo il 10% delle persone, vuol dire che è una domanda difficile. Se una domanda ha risposto correttamente il 90% delle persone, quella è una domanda facile. Ok? E questo è quello che loro chiamano difficoltà di una domanda. E fin qui pure potrebbe essere, no? Ancora intuitivo. Se una domanda la sanno tutti è facile. Va bene. Qui però nasce il primo concetto strano. L'Invalsi non vuole misurare in realtà la difficoltà delle domande. Che importanza avrebbe questo? Vuole misurare l'abilità degli studenti. E come fanno a capire tu quanto sei abile? Valutano a quante domande rispondi correttamente e cercano di soddisfare questo modello. L'abilità è definita in questa maniera. Si dice che Luigino è bravo il doppio di Pierino se risponde a una domanda difficile 2 con la stessa facilità con cui Pierino risponde ad una domanda di difficoltà 1. Ok? Cioè, quindi io prima valuto le domande quanto sono difficili e poi dico se uno studente più o meno risponde a domande difficili il doppio di un altro, vuol dire che è bravo il doppio. In generale cerca di creare questo tipo di relazione, che voi noterete non è mica ovvia, cioè non è che sempre succede. Per esempio, se uno facesse le domande di storia, che però l'Invalsi
non ammette,
non ci sono domande di storia. Le domande sono su
matematica, italiano e adesso anche inglese.
Quindi ci sono due, da adesso tre argomenti che contano.
Sì.
Gli altri sono così, informazioni vostre.
Eh beh, forse perché quello che stai dicendo, che è più complicato mettere un vero o falso oppure uno 0 o un 1 a una domanda di filosofia?
Non lo so. Però supponiamo per esempio che ci fosse la categoria storia. Stop. La chiamo categoria come se fosse Trivial Pursuit, perché per me comunque è tipo Trivial Pursuit.
Formaggino marrone.
Cioè storia. Il formaggino, sì.
Lo specchio marrone, storia.
Magari
o letteratura.
Ha varie domande di storia di difficoltà anche molto alta sul Medioevo. Uno studente risponde bene perché per motivi vari, che possono essere perché è affascinato dal Medioevo, perché quel periodo parlava, non lo so, della città in cui lui è nato, allora era molto appassionato, no, di studiarsi, non so, magari lui è veneziano e c'era allora la storia di Venezia, se l'è studiata di più perché prendeva bene, e invece non ne voleva assolutamente sapere della successione in Francia del 1600, una storia barbosissima, e lui quindi non è che è bravissimo, non potresti dire che lui è super bravo, sa rispondere a domande difficili in generale. Lui sa rispondere a domande solo difficilissime solo su Venezia magari, e invece poi alle domande anche facili sulla Francia non sa tanto rispondere perché lui quelle cose non se le ha studiate. E allora se uno fa così non rientra nel loro tipo di predizione, cioè il concetto di abilità e difficoltà lo mandi a farsi benedire. Allora, se loro notano delle domande che ripropongono costantemente questo tipo di difficoltà, loro scartano le domande. Dicono ok, vuol dire che quelle domande non fanno testo.
E infatti cioè, è stato dichiarato dagli esperti invalsi, chiamiamoli così stasera, e che loro fanno dei pretest che servono appunto a capire quali domande buttare e quali no. E immagino che ne buttino molte.
Questo non lo so, magari hanno imparato anche già a scriverle giuste, però è molto interessante questo fatto che ci sono alcune domande che da un punto di vista didattico suonano perfettamente logiche, o almeno lo crediamo, non lo so, l'hanno scritte, non saranno state domande assurde, no? E sono domande che da un punto di vista didattico tornano, ma che non hanno senso, non riescono a dargli un senso statisticamente, di conseguenza non sono ammesse, non vengono fatte agli studenti. Qui vuol dire che c'è il metodo statistico scelto, che è questo particolare modello statistico, il modello di Rush, che non si trova bene con alcuni tipi di domande e quindi finisce che quelle domande non sono didatticamente rilevanti. Cioè, nell'analogia viene detto che se la domanda è un metro, perché misura, allora quella domanda è un metro rotto. Però non si riesce a dare una spiegazione a parole di quale tipo di domande sono metri rotti. Cioè, se una domanda è una domanda del programma di storia o di italiano o di matematica, perché dovrebbe essere un metro rotto rispetto ad un'altra? Perché non torna con i dati. E questo è uno dei modi in cui, ne vedremo magari degli altri, il test in balzi si impone sul modo di farlo.
Sì, anche perché poi dopo le risposte devono essere risposte chiuse sostanzialmente, quindi ci deve essere la risposta giusta, deve essere una sola ed è quella alla quale appunto si attribuisce il punteggio pieno, diciamo, e quelle che invece sono da scartare. Questo è complicato con molte materie, matematica lo è a mio avviso lo stesso. Certo, per esempio per italiano abbiamo saputo che pur di applicare questo meccanismo che loro spacciano come oggettivo, modificano anche il testo del racconto proposto ai bambini, alle bambine, anche alle elementari, cambiano i termini, cambiano i pronomi, cambiano anche la punteggiatura per fare in modo che, come dire, per indicare la risposta, che c'è una risposta esatta all'indicazione di chi sia magari il protagonista, il soggetto di quella frase sottolineata, e così anche un po' così, perdendo anche l'idea della scrittura, no? Del racconto, magari, non so, pensiamo a Rodari o ad altri, e forse se ci sono delle frasi ambigue per le quali appunto gli esperti invalsi non prevedono una risposta di questo genere, o non viene preso in considerazione il brano, oppure viene modificato in modo che tu possa completare, metti i puntini come pensano loro.
Sì, questo è un caso molto interessante, no? Di come non si tratta solamente dell'osservazione sistematica di un fenomeno e la sua analisi statistica, come in genere ci vogliono far credere, cioè il fenomeno è libero e noi sistematicamente, no, ne teniamo conto e poi facciamo una media, no? Qui si risposta il quesito in modo che fare le medie sia fattibile. Un altro caso analogo è quello delle risposte aperte, perché noi abbiamo iniziato dicendo che le risposte sono chiuse a crocette. Risposta aperta, risposta chiusa vuole dire che la risposta è all'interno di un set predefinito di risposte, non si può rispondere come si vuole. In realtà va detto che nel test Invalsi ci sono anche delle domande a risposte aperta, ma c'è un grande ma.
Sì, è che visto che qualcuno deve attribuire, qualcuno o qualcosa deve attribuire il valore di verità a questa, alla risposta, in realtà vengono elencate tutte le possibili le parole che devono essere presenti in questa frase che lo studente e la studente scrivono nella risposta aperta. Se queste parole sono presenti, la domanda ha avuto risposta positiva. Se invece non sono presenti, così come le hanno immaginate appunto gli esperti dell'Invalsi, la risposta o viene valutata appunto da una persona fisica oppure viene considerata sbagliata.
Quindi, per esempio, se la domanda aperta fosse, non lo so, descrivi che cosa indica il valore di media nella statistica, no? Così rimaniamo sempre sullo stesso argomento, e potrebbe, no, una risposta valida potrebbe essere: rappresenta un ideale valore centrale, oppure rappresenta un valore intermedio tra una serie di valori, oppure, no, vari sinonimi,
oppure metto mediana, ma è la mediana. In questo caso un matematico direbbe che è errata, perché la mediana è un'altra cosa rispetto alla media, però nella testa l'idea potrebbe comunque esserci rispetto a chi magari non risponde proprio oppure pensa sia un'altra cosa.
Certo, poi uno può anche dare una definizione valida, anche magari originale, e dice, che ne so, per esempio, supponiamo che se io ho una leva, metto tanti pesi dei tanti valori, allora quello è il baricentro. In cui devi mettere la cosa. Secondo me non è una risposta valida, ma magari a loro non gli è mai capitato nei pretest, quindi non hanno mai configurato il programma che analizza i test per mettere la parola baricentro tra quelle valide. Ora magari baricentro era un caso ovvio di metafora con alcune cose più concrete, quindi ci sta che sia quella che invece gli verrebbe in mente a tutti, ma magari no, che c'è chi lo esclude, che un altro ti dice un'altra parola per intendere questo fenomeno. Ecco, quindi le risposte in formato aperto vengono però analizzate comunque in modalità chiusa.
Assolutamente, e lo può fare o l'insegnante, se stiamo parlando di maestro o maestri, quindi dei test Invalsi fatti nei primi anni, perché in quelli sono ancora cartacei e quindi c'è qualcuno che deve manualmente correggerli e inserire poi i risultati e inviarli all'Invalsi.
Ma deve solo trascriverli? E poi
li deve interpretare, quindi poi trascrive se la risposta è esatta o sbagliata in base a delle, appunto, alla stessa griglia che invece viene utilizzata informaticamente. Adesso qui forse tu mi puoi aiutare, nel senso che invece ci sono i programmi che analizzano direttamente le risposte per i test computer based, cioè quelli fatti al computer da ragazzi delle scuole secondarie. E quindi anche lì, se la parola era stata inserita in quelle accettabili, viene riconosciuta la risposta passa, altrimenti la risposta è considerata sbagliata.
Vabbè, informaticamente adesso non ne so i dettagli, ma immagino che prima, durante i pretest o comunque nella preparazione del test, abbiano dovuto, quando si prepara un test si devono sempre scrivere quali sono le risposte corrette, questo in generale nella preparazione di qualsiasi esercizio, anche se è del tutto cartaceo e con modalità del tutto diverse, bisogna comunque dare almeno una traccia di una possibile soluzione, anche quando si ammette che le soluzioni possono anche essere altre. Loro sono meno aperti di questo, quindi dicono quali sono quelle corrette e ammettono che ci siano solo quelle.
Peraltro sì, le persone fisiche che correggono o che hanno corretto fino all'anno scorso le prove Invalsi potevano anche non essere, anzi forse dovevano non essere, i docenti della disciplina, quindi è capitato che fossero corrette prove di matematica da docenti oppure anche assistenti amministrativi, perché
con i quali oltretutto di fronte ad una metafora, no? Tipo quella nemmeno troppo ardita del baricentro di cui prima potevano magari, no? Magari un altro gli faceva un esempio ancora più fantasioso, quello diceva, boh, secondo me
è proprio
non c'entra niente, certo. Invece magari era giusto.
Magari era giusto, certo. E comunico che l'anno scorso ci sono stati 2.678.000 test, perché tutti gli studenti sono stati testati, tutti gli studenti di queste classi, tutta Italia, quindi non è a campione il test Invalsi, ogni studente di queste classi fa il test di appunto matematica, italiano e anche inglese, quindi i numeri sono veramente molto molto alti.
A questo punto uno, una volta che ha compilato questo foglio con le sue risposte, abbiamo capito come si decide se una cosa è vera o falsa, abbiamo capito che c'è questo meccanismo che richiede grandi preparativi, ma che una volta che il test l'hai fatto ad hoc funziona, con cui tu puoi assegnare ad ogni studente un'abilità in base alla difficoltà delle cose di cui ha risposto, la domanda diventa: ok, ma quindi noi stiamo valutando gli studenti in questione o stiamo dando una valutazione aggregata, diciamo per esempio, no, di un'intera regione o di un'intera scuola e così via? E a questa domanda, che vedremo non trova una semplice risposta, cercheremo di guardarla dopo la musica.